Quali sono i paesi africani che sono maggiormente colpiti dal problema della corruzione?
Ecco, verrebbe da dire che sono un po' tutti colpiti, però lei insiste su maggiormente colpiti, quindi direi Chad, Gabon, Guinea Equatoriale, Congo-Brazzaville, Repubblica Democratica del Congo. Ma ripeto, è un po' difficile sapere una lista, una classifica. Spesso e volentieri in tutti i paesi ci sono alti livelli di corruzione.
Quali sono le cause di questa corruzione in Africa?
Spesso e volentieri la classe politica che non è degna di questo nome, anche perché spesso i politici raggiungono il potere non attraverso delle elezioni democratiche, ma attraverso colpi di Stato, imbrogli, e una volta raggiunto il potere poi è difficile perderlo. Un decennio fa si diceva, c'era una battuta che girava in Africa, per far perdere le elezioni a un presidente africano bisogna sparargli direttamente in testa. Era un modo crudo di dimostrare quanto, per dimostrare, per dire quanto è difficile che un politico che assurge al potere poi possa accettare di perderlo e farà di tutto per rimanerci. C'è poi il fatto che la popolazione, la società civile non è ancora ben educata a un'etica sociale. Spesso e volentieri, proprio perché la gente, la stragrande maggioranza della popolazione vive nella miseria, non solo nella povertà, io userei la parola miseria, la povertà potrebbe anche essere vissuta in modo dignitoso, ma la povertà deturpa la persona umana. Ecco, quando hai intere popolazioni che vivono nella miseria, nella disperazione, il personaggio corrotto non è di per se stesso odiato o inviso, ma è quasi, quasi invidiato. Spesso e volentieri chi è nella disperazione sogna di poter arrivare in una situazione in cui può assomigliare nel suo piccolo a questo grande che è corrotto. Ancora una volta non vorrei suonare diciamo, ingrato nei confronti dell'Africa che amo profondamente. Il misero, il disperato, è pronto a qualunque cosa, anche a imitare il suo politico corrotto, quindi farà di tutto per poter imbrogliare il suo vicino, non perché lo voglia di per sé, ma perché è disperato e non sa come sbarcare l'aeronario.
Quando si parla di corruzione in Africa, si parla principalmente di compravendita dei posti di potere o anche di gestione proprio pratica del potere?
Certo, tengo presente una cosa, che in molti stati africani non esiste un sistema fiscale appropriato. Pochi africani pagano le tasse, se non quella l'IVA che pagano quando comprano un oggetto al mercato in città, non così però nei mercati zonali, rionali o rurali, nei mercatini. Quindi il politico quasi può, sente di poter dire alla gente: io non vi chiedo molti soldi, quindi non preoccupatevi di come mi comporto. Sta di fatto che le nazioni più corrotte in Africa corrispondono alle nazioni più ricche di risorse naturali, quindi l'Angola, il Chad, il Congo. I proventi che entrano, che il governo ottiene attraverso le vendite delle risorse naturali, in particolare minerali preziosi o greggio, gas, eccetera, questi proventi vengono quasi avvertiti come proprietà privata da parte del governo, quindi qualcosa fa, ripara qualche strada, eccetera, ma la stragrande maggioranza di questi soldi vengono usati in maniera distorta. Buona parte vengono rinviati in Occidente, nel nord del mondo, in qualche banca su conti privati. Ma la gente, proprio perché non ha dato molto al governo, non sente il dovere di dire usa bene questi soldi. In Italia, per esempio, in Europa, noi diciamo sempre sono soldi dei contribuenti. In Africa questa espressione non è ancora molto usata, proprio perché il contribuente non contribuisce in modo adeguato allo sviluppo del paese e i politici approfittano di questa situazione, sfruttano le risorse naturali, le vendono o le svendono in corrotto spesso, e i proventi li considerano un po' loro proprietà privata e fanno quello che vogliono con questi soldi.
Quali sono?
Ci vorrebbe da parte della gente un senso di sdegno, più che rabbia, più che invidia, uno sdegno. Sta crescendo questa capacità, soprattutto in alcuni gruppi della società civile, ma non è ancora generalizzato questo senso di sdegno nei confronti di questi politici corrotti.
Quali sono le conseguenze di tutto questo sulla popolazione africana?
La conseguenza, diciamola in maniera un po' cruda, si stava meglio in Africa 30 anni fa che non oggi. In Kenya, io ho fatto 25 anni in Kenya, il prodotto interno lordo pro capite era superiore negli anni 60 a quello di oggi, quindi l'Africa sta sempre diventando più povera, mentre piccole percentuali, le piccole elite si arricchiscono in maniera sfacciata, la stragrande maggioranza della popolazione giace ancora all'ombra del totem della povertà e peggiora sempre di più, quindi la sanità, il sistema sanitario, molti paesi allo sfacelo, l'educazione, mi ricordo nel 63-64 in Kenya si arrivava a spendere il 53% del bilancio del governo o dello Stato nell'educazione, oggi invece siamo al 3-4% meno, quindi educazione, sanità, servizi sociali sono tutti sotto allo sfascio.
Ci sono comunque degli esempi positivi di buon governo tra i vari paesi africani?
Verrebbe la voglia di dire di sì, per esempio mi viene in mente il Ghana, anche grazie a una tradizione di democrazia pluridecennale, c'è una certa parvenza di etica sociale e di politica, diciamo, basata sul buon governo, ma sono rari i casi. Avrebbe voglia di citare il Sudafrica, ma proprio il Sudafrica, anche se la popolazione sta meglio che non nel resto del continente, la corruzione è a altissimi livelli. È difficile citare un caso oggi, diciamo, che possa diventare un esempio di buon governo in Africa.
Quali sono le possibili soluzioni alla piaga della corruzione?
Sono tante, cominciamo così, senz'altro la formazione e l'educazione della società civile, così che a un certo punto quando arriva il momento di eleggere i leaders, sappiano eleggere davvero persone degne di essere capi di un dicastero, di un governo o di un ufficio ministeriale. Poi ci vorrebbe anche da parte del nord del mondo, delle banche mondiali, delle banche che imprestano, che danno prestiti a questi paesi africani, un po' più di lealtà. È troppo facile accusare l'Africa di essere così povera a causa della corruzione dei suoi governanti, quando noi accettiamo questi soldi, frutti di corruzione, frutti di estorsioni, nelle nostre banche. E ce ne facciamo anche vanto, non per niente in questi giorni tre presidenti africani ancora in ufficio sono sotto accusa in qualche tribunale africano, europeo scusi, Omar Bongo del Gabon, accusato in Francia, Teodoro Obiang della Guinea Equatoriale, anche lui è sotto accusa, il presidente del Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, è sotto accusa, e ultimamente, diciamo nel maggio scorso, c'è stato questo rapporto della Global Witness, che è una ONG statunitense, che ha presentato al Congresso degli Stati Uniti un rapporto in cui si dice che le banche del Nord fanno affari con questi governi corrotti del Sud, e citano nomi di banche, la Citibank, la Barclays, la Deutsche Bank, eccetera. Molte banche presso cui noi facciamo i nostri affari, depositiamo i nostri conti, chiediamo prestiti, fingendo di non sapere che queste banche stanno facendo affari corrotti con questi politici del sud del mondo. Quindi pulizia in Africa, crescita del senso civico in Africa, ma anche è necessaria una crescita del senso di responsabilità da parte nostra. molti dei soldi che hanno contribuito a creare questo ingente debito estero del sud del mondo sono stati inviati dalle banche, dalle istituzioni mondiali del nord del mondo come aiuti, però venivano depositati su conti privati dei presidenti africani e lo si sapeva, però si accettava il fatto. Quindi ci vuole una cooperazione, più serietà da parte loro, ma anche più onestà da parte nostra.
La Chiesa locale nei differenti paesi africani è sempre stata impegnata nella lotta alla corruzione. Secondo lei è stato fatto abbastanza o è possibile che la Chiesa faccia ancora di più?
Ah, senz'altro è possibile. Io direi che il momento magico della Chiesa cattolica in Africa è stato il decennio del 1970, quando in molti stati africani la Chiesa era davvero l'unico partito di opposizione. Uso la parola partito in modo improprio, ma era davvero una voce profetica. Poi c'è stato un altro momento in cui la Chiesa cattolica si è dimostrata capace di dire qualcosa di nuovo in Africa, gli inizi degli anni 90, durante le famose primavere democratiche dell'Africa. Da allora la voce profetica dell'Africa si è un po' smorzata, la voce profetica della Chiesa Cattolica. Anche durante il Sinodo Africano, il primo del 1994, si erano invitati i vescovi ad essere più coraggiosi nel denunciare le ingiustizie, eccetera. Non sembra ci sia stato questo incremento. Si spera comunque che i pochi buoni esempi si moltiplichino e vengano imitati. Ci sono stati senz'altro dei casi in cui le chiese si sono davvero mostrate capaci di puntare il dito contro i veri mali e hanno fatto nomi e cognomi. Mi viene in mente il Kenya, dove la Chiesa africana non ha taciuto durante i disordini che sono seguiti alle elezioni del 2007, mi viene in mente, non so, la Repubblica Democratica del Congo, dove i vescovi dicono chiaramente cosa sta accadendo in questo Stato, dove tutte le grandi potenze del mondo sono lì per fare affari e fanno questi affari a spese della povera gente, quindi c'è questa voce. Speriamo che il prossimo Sinodo africano sia davvero un altoparlante potente che faccia giungere queste voci profetiche a tutto il mondo.
Tanto più che di corruzione se ne parla nell'Instrumentum Laboris.
Accidenti. Poco fa facevo una ricerca attraverso Word e la parola corruzione appare ben 9 volte nel testo. Quindi figura ai primi posti nella lista delle ombre che oscurano il continente e impediscono il suo sviluppo. E la parola corruzione appare in tutti i contesti, in quello civile, in quello sociale, in quello economico, in quello etico, dappertutto. E ovviamente l'Instrumentum Laboris non lesina parole di critica a questo mal costume.
Volevo tornare un momento alla sua risposta di prima. Lei ha parlato di un affievolimento della voce della Chiesa Cattolica in Africa contro la corruzione. A cosa è dovuto, secondo lei, questa diminuzione?
Forse il fatto che i vescovi e la conferenza episcopale di oggi sono in un modo o nell'altro un po' più legati ai politici a livello quasi partitico, e lo dice chiaramente anche l'Instrumentum Laboris, dove si dice che alcuni pastori si schierano decisamente con un partito, magari benedicendone indirettamente la politica, le prese di posizione, eccetera. Quindi l'Instrumentum Laboris stesso indica dove si potrebbe cogliere questa venuta meno della voce profetica. Poi, non so, forse un certo questo senso di stanchezza nella Chiesa oppure di delusione. Teniamo presenti che è da 30 anni che la Chiesa sta cercando, sta dicendo di sforzarci. Le dicevo prima, questa Chiesa che era un po' quasi l'unico partito di opposizione negli anni 70, sono 40 anni fa, dopo 40 anni, dopo 50 anni può venire meno questa speranza, qualche pastore può magari scoraggiarsi o addirittura dire non c'è niente da fare, cerchiamo di fare il meglio possibile, anche se questo meglio è sempre poco.
Alla luce di tutto quello che abbiamo detto, possiamo comunque dire che l'Africa resta un continente di grandi speranze e di grandi possibilità?
Ecco, qui ci vuole tanta fede e vorrei sottolineare il fatto che sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI hanno il coraggio di esprimere questa fiducia nel continente, sia l'uno che l'altro usano questa espressione: l'Africa è il continente della speranza per il futuro del mondo. Viene però da dire dove la trovano questa speranza quando poi, non so, lo stesso Papa Benedetto durante il suo primo viaggio in Africa ha il coraggio di elencare parecchie ombre del continente, partendo dal significato del dolore, della morte. Uno deve per forza credere che prima o poi il terzo giorno per l'Africa ci sarà. Questa pietra che sembra ancora inamovibile, che tiene il continente schiacciato e chiuso nella tomba del Venerdì Santo, prima o poi qualcuno, e lo sappiamo che chi è questo qualcuno, è Dio che gestisce la storia umana, verrà scagliata via. E speriamo che arrivi presto, ecco, dobbiamo pregare perché arrivi presto, non solo pregare ma dobbiamo anche impegnarci, criticare, urlare, gridare dai tetti e fare poi quelle piccole cose ma necessarie che occorrono fare, e l'Instrumentum Laboris le indica tutte, punto per punto: educazione, formazione, piccole comunità, riflessione sulla parola di Dio, grande studio dell'insegnamento sociale della Chiesa. Ci sono questi piccoli passi, ci sono, ma vanno incrementati.
Perfetto, Padre Moretti, la ringrazio infinitamente, è stato gentilissimo.
Non so se può servire.
Assolutamente.